Nada azule, le café, e mai niente ci fanno sapere.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici. Oggi è sabato, è 29 aprile del 2023. Questa è Caffè Cornetto, rubrica che come di consueto va in onda tutti i fine settimana, più precisamente il sabato, a partire dalle ore 11.30 su Radio Grad, Radio Sonar, Gemini Network, Radio 100 Passi. E oggi abbiamo deciso di intervistare un compagno, un esponente politico che va tra poco ad elezioni, perché reputiamo che questa rubrica, così come in generale la radio, abbia l'obiettivo, uno degli obiettivi prioritari, sia quello di avvicinare i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici alla discussione di temi politici, e quindi anche, qualora sia opportuno, ecco, lo reputiamo che ciò non avvenga sempre, ma comunque talvolta possa essere opportuno passare attraverso l'istituzione, dunque la tornata elettorale, è giusto che i candidati più vicini a noi, ecco, prendano la parola e attraverso i nostri microfoni in qualche maniera cerchino di esporre quali sono le ragioni di queste candidature, i motivi che li portano appunto ad andare a confliggere, a essere, diciamo, a porsi dinanzi a una macchina che sembra sempre più lontana dagli interessi del nostro popolo, soprattutto delle classi meno abbienti. E quindi questo è il caso di Francesco Ciccio Auletta, che è candidato sindaco per Unione Popolare e per Una Città in Comune di Pisa, per il comune di Pisa, che il 14 e 15 maggio appunto andrà alle urne per il rinnovo di una carica così importante. Quindi innanzitutto permettetemi di ringraziarlo e di salutarlo, lo chiamerò Ciccio come abbiamo concordato prima della intervista. Dunque buongiorno Ciccio e grazie ancora di essere qui con noi.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti e a tutte e grazie di questo invito.
Allora, questa intervista che oggi proporremo mi permette finalmente di stanare il nostro amico Peppe, che da settimane si nasconde dietro montaggi e tasti della sua tastiera, l'omino dei tasti si ama definire anche lui, perché essendo lui un pisano d'adozione ormai da tantissimi anni, immagino da decenni almeno, oggi parteciperà facendo delle domande a Ciccio. E al di là della battuta, la questione della sua candidatura è di grande rilievo non solo locale ma anche a livello nazionale, a livello concettuale, perché ancora una volta cerchiamo di fare di passi in avanti che su questa radio abbiamo cercato sempre di riproporre a seguito di alcune riflessioni di natura teorica. Ricordo per esempio con Peppe abbiamo proposto spesso la tematica dell'elaborazione di un programma minimo attorno a cui coalizzare un movimento politico organizzato. Anche con Salvatore Prinzi il discorso è stato preso, e con altri compagni e con altre compagne di Potere al Popolo, e non solo di Potere al Popolo. Ed effettivamente, per quanto riguarda la città di Pisa, ci troviamo dinanzi a un percorso che va avanti. Ricordiamo tutti e tutte che molti gufi, anche purtroppo, che sono appartenuti e che ancora appartengono, almeno in maniera teorica, alla nostra parte politica, immaginavano che dopo un probabile fallimento o presunto tale di Unione Popolare alle elezioni politiche, Unione Popolare si sarebbe distrutta come era successo in passato per altre coalizioni simili. E invece in molti, tra cui noi, sostenevamo che questa volta il processo avrebbe potuto assumere delle particolari specificità, e dunque, essendoci messi in testa di voler fare tutto al contrario, sia come Potere al Popolo che come Unione Popolare, scommettevamo sul fatto che quelle delle elezioni politiche erano solamente un primo passaggio, anche perché le elezioni non sono mai state il nostro unico obiettivo e, come ho già detto prima, rientrano nel radar politico della nostra attenzione quando lo reputiamo opportuno. E quindi vedete, ancora una volta, in una città importante come Pisa, che molti pensano sia piccola, poco di rilievo, ma comunque è una città che ha un rilievo dal punto di vista mondiale, è conosciuta dappertutto, è altamente simbolico e assolutamente importante che ancora una volta una sinistra che si definisce anticapitalista o comunque antagonista a quello che fa il PD, a quello che anche la Schlein può interpretare in questo momento, per carità, sicuramente più a sinistra, almeno per ora a parole, poi vedremo nei fatti rispetto a quello che c'era stato prima. Comunque questa sinistra, che è stata sempre accusata di essere litigiosa, eccola qui che si riunisce nuovamente e porta avanti un candidato forte, e noi siamo molto contenti perché tra l'altro Ciccio è stato anche nostro ospite nel passato, per cui quando abbiamo avuto la notizia della sua candidatura siamo stati molto più felici di tanti altri, perché ne conosciamo le qualità e la serietà politica. Allora, io già l'ho salutato prima e volevo innanzitutto da lui sapere come è nata la sua candidatura, non già dal punto di vista aneddotico, perché sappiamo che è un compagno di tante lotte, quindi non è che è uscito fuori da una particolare situazione, ma come è riuscito a mettere insieme tutte queste teste appartenenti ai vari partiti, a Unione Popolare, a Potere al Popolo, Rifondazione Comunista e Una Città in Comune, che almeno nella vulgata, in quello che sentiamo in televisione, apparirebbero come estremamente litigiosi. Forse nel passato è vero che sia stato così, ma mi sembra che ora, con uno spirito di pragmatismo molto più avanzato, si stia cominciando un percorso che noi ovviamente auspichiamo possa andare avanti anche oltre le elezioni di Pisa e di tutte le altre elezioni comunali che si terranno in questi giorni. Che cosa ne pensi, Ciccio? Lascio a te la parola.
Vi ringrazio per questa opportunità e soprattutto vi ringrazio perché partiamo dal tema fondamentale, cioè qual è il progetto politico che abbiamo e qual è il laboratorio che proviamo a mettere a disposizione dal punto di vista territoriale rispetto a un'esigenza nazionale che è assolutamente evidente. Come nasce questo laboratorio? Nasce dalle lotte concrete, nasce da un programma chiaro, nasce attraverso un percorso pubblico, che queste sono, a mio avviso, delle caratteristiche fondamentali. Una Città in Comune nasce 10 anni fa, nel momento di massima difficoltà di quella che era la sinistra tradizionale, dei partiti che si candidavano alle elezioni comunali e nazionali, dà vita a una lista di cittadinanza. Da qui una coalizione che è durata per 10 anni con Rifondazione Comunista, quindi un rapporto, a mio avviso, molto virtuoso che vi è fra un'esperienza che nasce dai movimenti, un'esperienza di cittadinanza, io lo tengo a sottolineare, che è cosa molto diversa dalle esperienze civiche, perché su questo c'è una connotazione molto precisa. Tu dicevi anticapitalista, ma anche antiliberista, pacifista, ambientalista, ecologista, che mette insieme quelle che sono le tante esperienze anche di un associazionismo diffuso nel nostro territorio. Dentro la lista di Una Città in Comune ci sono esponenti dell'associazione di Un Ponte Per, del commercio equo e solidale, della Casa della Donna, cioè di tante esperienze che quotidianamente lottano all'interno del nostro territorio. Dentro questo si è costruita una relazione con i partiti, in questi 10 anni con Rifondazione Comunista e poi negli ultimi mesi con Potere al Popolo, con la decisione da parte di Rifondazione e Potere al Popolo di costruire come lista Unione Popolare, cioè noi andremo con una coalizione che è composta da due liste, Una Città in Comune e Unione Popolare, che è appunto promossa da Rifondazione e Potere al Popolo. Quindi in un rapporto paritario, nel rispetto reciproco di riconoscimento delle identità e anche dei simboli, io credo che questo sia un elemento importante, cioè il riconoscimento delle diverse esperienze, mettiamo in piedi una coalizione a due gambe che mette insieme il radicamento territoriale con un progetto nazionale che è quello di Unione Popolare, e devo dire è stato onestamente semplice riuscire a trovare è anche facile anche nei tempi la possibilità di costruire da settembre, perché da settembre è nata Unione Popolare dal punto di vista strettamente elettorale. Il progetto era nato nel mese di luglio, lanciato con l'assemblea a Roma di De Magistris, che tra l'altro è venuto proprio la settimana scorsa qui a Pisa a sostenere la nostra candidatura e il nostro progetto, che mette insieme quello che noi abbiamo sempre richiesto, cioè come facciamo ripartire una sinistra chiaramente alternativa sia al centrodestra sia al centrosinistra da parte dei territori. Il voto su Pisa per noi è interessante ed è importante perché riteniamo che possa avere anche una valenza nazionale, lo dico con grande chiarezza, perché noi siamo convinti che questo laboratorio sia stato costruito su un programma chiaro, sulla partecipazione, su un'idea in cui non sono i gruppi dirigenti che si incontrano all'interno di una chiusa stanza, ma abbiamo fatto, e anche questo credo che sia un elemento importante, noi abbiamo deciso di presentare la mia candidatura sul ponte di mezzo, sul ponte principale della città, e l'abbiamo caratterizzata con la presentazione di quello che è il nostro programma. Noi quando diciamo che politicamente il candidato di Unione Popolare, Una Città in Comune, è il programma e non la persona, è un tema fondamentale, perché noi pensiamo che bisogna ragionare in termini di intelligenza collettiva, perché solo attraverso la dimensione collettiva e non leaderistica riusciamo a ricostruire un progetto nazionale, perché non esistono né uomini né donne nella provvidenza, ma esistono delle politiche che possono riuscire a corrispondere ai bisogni di una classe lavoratrice sempre più colpita e sfruttata, di periferie che sono sempre più abbandonate e di una crisi che è sempre più pesante. Allora, per noi, quando diciamo che il candidato è il programma, significa che lì stanno delle risposte, le uniche risposte possibili a chi oggi è colpito dalla crisi.
Vedi Peppe, lo dicevamo tante volte, noi abbiamo auspicato che questo fosse, diciamo, un messaggio che doveva essere cardine, no, per quella fase nuova che tutti un po' stiamo auspicando e che a me sembra un po' si stia cominciando a delineare, a plasmare. Vedi, anche le parole di Ciccio mi sembra che vadano proprio in questa direzione. Del resto, facendo un passaggio al di là delle Alpi, anche l'esperienza di Mélenchon, noi abbiamo avuto alle volte degli esponenti della France Insoumise, anche con lo stesso Salvatore Prinzi, che ha seguito molto da vicino tutta l'esperienza, loro ci facevano notare proprio come la centralità del programma fosse la chiave di volta che ha permesso a una coalizione che partiva anch'essa da numeri molto bassi di diventare veramente un'alternativa. Per cui, lasciando perdere questo leaderismo che poi risponde a un'esigenza di narcisismo che francamente non capiamo come sia compatibile con la nostra parte politica, effettivamente collocare al centro, come dici tu, il programma politico, un programma chiaro, un programma discusso, un programma che proviene dai movimenti, cioè da quel movimento politico organizzato che effettivamente nelle proprie individualità riesce a vedere dei punti che debbano e possano essere comuni e sostenuti, diciamo, nella maniera più chiara e delineata possibile, probabilmente è una formula che giustamente state portando avanti ancora a Pisa fino al 14-15 maggio, e sicuramente il progetto non si fermerà lì, qualunque possano essere poi gli esiti elettorali dal punto di vista numerico. Ma ci auguriamo che questo possa essere un modello, diciamo, più diffuso. E ripeto ancora una volta, a me sembra che questo concetto cominci a passare, indipendentemente, lo ripeto ancora, dalle alchimie numeriche elettorali, perché a volte, ecco, ci troviamo dinanzi a dei risultati elettorali che sono al di sotto forse di quella che è la nostra produzione politica. E secondo me, andando avanti su questa strada e battendo in questa direzione, secondo me potremmo avere, diciamo, dei risultati anche dal punto di vista elettorale sicuramente migliori. Secondo quello che tu hai visto, Ciccio, io sono sicuro che tu hai girato in lungo e largo la città e non solo, quali sono le esigenze che maggiormente vengono a galla dalle persone che incontri, diciamo, indipendentemente dal gruppo e dai gruppi politici che normalmente incontri per elaborare delle proposte? Cioè, la gente comune di Pisa, cos'è che ti chiede quando lo incontri per strada, quando vengono alle iniziative?
Sì, faccio, scusa, un passo indietro rispetto alla tua prima riflessione. Io lo tengo a dire in maniera chiara che la nostra coalizione non è un cartello elettorale, questo deve essere ben chiaro. Se fossimo stati un cartello elettorale, la nostra esperienza non sarebbe durata 10 anni, ma si sarebbe conclusa subito dopo le elezioni del 2013, per cui è evidente che dal punto di vista elettorale noi abbiamo un obiettivo, che è quello di battere la destra, dico la destra perché governa questa città da 5 anni, c'è una giunta di centrodestra con un sindaco della Lega, per cui noi ovviamente abbiamo questo obiettivo, ma abbiamo anche l'obiettivo di riuscire a costruire, a ampliare la coalizione che noi abbiamo costruito con il consenso all'interno della città. Però sono contento anche, come di porre con voi questo tipo di ragionamento, uno dei terreni fondamentali è proprio la comunicazione. Io sono convinto che le nostre battaglie siano maggioritarie, perché quando parliamo di acqua pubblica, quando parliamo di beni comuni, quando parliamo di un territorio demilitarizzato, quando parliamo di lotta alla precarietà, queste sono questioni che mi dice cosa pensa la gente comune, questi sono i grandi temi che sono nell'agenda della discussione politica. Mentre quando tu vai a un qualsiasi incontro elettorale stai a discutere di come fai le alleanze e come non fai le alleanze, e nessuno volutamente, né centrodestra né centrosinistra, entra nel merito dei temi. Allora, questo è, diciamo, l'approccio fondamentale. I cartelli elettorali non servono, sono già stati sconfitti, le alchimie che vengono costruite a tavolino non hanno nessuna speranza perché non hanno credibilità. La nostra credibilità sta esclusivamente in un elemento, che noi quello che diciamo facciamo, cioè c'è una coerenza fra quello che scriviamo nel programma e la nostra pratica politica. Noi dobbiamo mettere al centro la pratica politica. Non si può pensare di essere a favore degli sfrattati e non essere ai picchetti antisfratto. Non si può essere a favore del diritto alla casa e non pensare di avere uno scontro frontale come amministrazione comunale con la grande proprietà e con la grande rendita che specula nelle nostre città mangiandosele vive. Tu mi dici: qual è la cosa più sentita in questo momento in città? Oggi Pisa è la capitale degli sfratti. Noi abbiamo un'emergenza abitativa fortissima che caratterizza tutte le altre grandi città, i fenomeni di gentrificazione, i fenomeni della speculazione, c'è un partito della rendita trasversale, e allora questo è un punto distintivo fra noi e le altre coalizioni. Quando noi diciamo che Pisa deve essere un laboratorio per la giustizia fiscale, noi diciamo una cosa molto precisa. Noi pensiamo, e se amministreremo questa città, perché ripeto, questo è il nostro obiettivo, che una delle prime provvedimenti sarà tassare le grandi ricchezze, tassare la grande rendita, tassare la grande speculazione edilizia, recuperare il patrimonio abbandonato. Nel mio comune ci sono ogni anno a bilancio oltre 16 milioni di euro di immobili pubblici che vengono messi in vendita. Noi siamo contro la svendita del patrimonio pubblico e siamo per il riutilizzo del patrimonio pubblico. Quando io dico che bisogna essere chiari e coerenti, significa avere la forza, così come noi abbiamo avuto, di contrastare i poteri forti della nostra città. La forza della nostra coalizione sta nella libertà e nell'indipendenza dai poteri forti. Noi siamo stati portati più volte in tribunale dei poteri forti di questa città, che si chiamassero la Società Toscana Aeroporti o i grandi costruttori per la vicenda delle fideiussioni tossiche, delle garanzie farlocche che venivano depositate per fare le grandi operazioni urbanistiche. Bene, su questo io credo che l'amministrazione comunale debba schierarsi nettamente a favore degli ultimi. Che cosa significa schierarsi a favore degli ultimi? Tassare la grande proprietà? Chiedere, una delle nostre proposte è quella di inviare una lettera a tutti i grandi proprietari chiedendo la disponibilità di affittare a canone concordato le migliaia di alloggi sfitti che drogano il mercato nella nostra città. Bene, se non ci sono risposte c'è uno strumento previsto dalla legge che si chiama requisizione. Bene, io credo che noi dobbiamo scegliere da che parte stare e che la grande proprietà deve avere paura del nostro programma. Perché noi dobbiamo ridurre le disuguaglianze. Ridurre le disuguaglianze significa ridistribuire ricchezza in forma progressiva come scritto nella nostra Costituzione. Sono temi che nessuno dice e che nessuno mette in pratica. Allora io credo che noi dobbiamo avere il coraggio, come stiamo avendo in questa campagna elettorale, non solo di dirlo, ma di tradurlo anche in pratica amministrativa quando diciamo che la ricchezza deve essere ridistribuita.
Allora, io direi che come inizio Ciccio è andato subito al cuore delle questioni più importanti, però siccome qui noi, come chi ci ascolta sa, dopo un quarto d'ora circa abbandoniamo un po' le discussioni per mandare la musica, se Peppe è d'accordo, vedo che sorride, voi non lo vedete ma noi ci guardiamo in faccia quando facciamo la trasmissione, direi parole alle note e ritorniamo in due minuti in trasmissione con Francesco Ciccio Auletta. A fra poco.
Ciao, bella ciao. Bene, rientriamo dalla pausa musicale. Questa volta, per colpa di Ciccio Auletta, tocca a me stavolta parlare, quindi riascoltate nuovamente la mia voce dopo mesi e mesi di assenza. Ovviamente stavo scherzando. E devo dire che Ciccio è un ospite importante, un ospite gradito sempre a Radiograd, e quello che abbiamo ascoltato nel precedente blocco, appunto, di Caffè e Cornetto, le parole di Ciccio sono parole che non vengono mai dette soltanto ai fini elettorali, ma devo dire che sono problematiche, sono parole che a Ciccio sento dire ormai da 10 anni a questa parte, anche al di fuori di una tornata elettorale. Ecco, io sono a Pisano di adozione da circa 10 anni, e devo dire che, appunto, Ciccio ha tutta la mia stima, torno a ripetere, poiché non ha mai fatto delle sue lotte, delle lotte puramente elettorali, ma delle lotte sempre al fianco dei cittadini e delle cittadine. Bene, Ciccio, noi anticipavamo fuori onda parlavamo su delle tematiche che sono molto importanti, tematiche che coinvolgono sicuramente la città di Pisa e la provincia di Pisa, e così come appunto l'unione fra Unione Popolare, Rifondazione e Una Città in Comune possa essere un esempio, appunto, per l'intera nazione, così anche le problematiche che affliggono Pisa e la sua provincia, e il modo con cui tu e con il tuo programma e ovviamente i tuoi sostenitori e le tue sostenitrici cercate di affrontare, possono essere, appunto, un esempio anche da esportare anche a livello nazionale. Parlo in maniera più esplicita per quanto riguarda, appunto, quello che è la militarizzazione della società, le problematiche legate allo scempio ambientale e sicuramente anche la cattiva gestione dell'immigrazione, che non è soltanto una cattiva gestione dovuta al governo Meloni, non ci sarebbero stati dubbi, ma sono sicuramente delle gestioni di cattiva immigrazione che provengono da lontano, anche da sedicenti governi di sinistra. Ecco, Ciccio, qual è la tua posizione, appunto, nei confronti di militarizzazione, CEU ed immigrazione, appunto, temi che ho appena citato, e mi piacerebbe anche vedere il tuo punto di vista e soprattutto anche far notare a chi ci sta ascoltando a livello nazionale quella che è, appunto, la problematica che attanaglia la nostra provincia e la nostra città.
Sì, grazie Peppe. Io partirei da un ragionamento che è generale, che però mi consente poi di entrare nei meriti locali, cioè qual è anche il rapporto fra questa coalizione e i movimenti, che è un grandissimo tema, cioè qual è la relazione che si viene a determinare fra il momento elettorale e i movimenti, fra virgolette i partiti e i movimenti. Qual è il senso anche di stare nelle istituzioni in questo rapporto? Perché questo è un tema fondamentale. Allora proviamo a fare un esempio concreto per esplicitarlo. Noi un anno fa scoprivamo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Draghi, che dava il via libera alla realizzazione di una nuova mega base militare a Coltano, dentro il parco di San Rossore, 70 ettari di cementificazione per 190 milioni di euro rubati dal fondo, uso questa espressione volutamente, rubati dal fondo di coesione sociale e sviluppo, ovvero dei fondi che non si possono utilizzare per le spese militari. Noi abbiamo reso pubblico questo decreto, abbiamo promosso una grande assemblea pubblica come coalizione consiliare, da lì è nato il 19 aprile un grande movimento, il movimento No Base né a Coltano né altrove, che annuncia già per il 2, 3, 4 giugno, una 3 giorni importantissima che si farà qui a Pisa, a un anno di distanza dalla manifestazione in cui abbiamo portato più di 10.000 persone contro la militarizzazione del nostro territorio. Da una nostra iniziativa abbiamo dato la scintilla per la nascita di un movimento all'interno del quale noi continuiamo a esserci, stando nelle istituzioni, continuiamo a essere dentro i movimenti. Perché questo tema della pace e del disarmo è un tema discriminante, e non è un caso che il centrodestra e il centrosinistra in tutta la campagna elettorale questo tema lo evitano, cerco di non discuterne. Oggi Pisa è una delle più grandi piattaforme logistiche verso la guerra e verso le operazioni internazionali. Ricordiamo alcune caratteristiche del nostro territorio e perché si vuole realizzare questa nuova base militare a Pisa. Abbiamo l'aeroporto militare, da cui partono continuamente i voli di armi verso l'Ucraina, abbiamo Camp Derby, abbiamo tutta una serie, abbiamo il Confose, abbiamo tutta quanta una serie, abbiamo la Folgore, abbiamo tutta una serie di infrastrutture che fanno di Pisa la vera porta aerei, sempre più a livello nazionale come piattaforma logistica. Allora questo per noi è una discriminante, noi l'abbiamo detto in maniera chiara, se amministreremo questa città, chiediamo, così come ha chiesto il Movimento No Base, non solo il ritiro immediato di quei due decreti, ma chiederemo anche un'altra cosa, cioè che quei 190 milioni di euro che sono rubati alle spese sociali arrivino al nostro territorio per quelle che sono le priorità: la casa, il lavoro, la transizione ecologica, la difesa del parco di San Rossore, un altro modello di sviluppo. Quando si dice qual è la differenza fra noi, il centrodestra e il centrosinistra, è questa, cioè noi portiamo avanti un'idea di un'economia di pace contrapposta a un'economia di guerra. L'economia di guerra presuppone il segreto, la mancanza di trasparenza, la mancanza di partecipazione. Ricordo che quel decreto e questo progetto è stato tenuto nascosto da più di un anno da PD, Lega, Movimento 5 Stelle, Fratelli d'Italia, da tutte le coalizioni. Noi l'abbiamo scoperto e siamo riusciti attraverso il Movimento a farne un grande caso nazionale. Allora noi dobbiamo mettere un tema fondamentale, che è la demilitarizzazione del territorio. Dobbiamo disertare e disobbedire alla guerra, così come hanno fatto i lavoratori dell'aeroporto, i Toscana Aeroporti, che si sono rifiutati di caricare le armi su un volo civile dirette verso l'Ucraina. Noi per questo diciamo anche un'altra cosa, che l'aeroporto di Pisa, che ricordo essere un aeroporto a guida militare, deve diventare aeroporto civile. Noi la dobbiamo praticare il contrasto alla macchina della guerra, anche dal punto di vista amministrativo. Ecco, credo che questo sia un esempio importante su come noi riusciamo a mettere anche delle connessioni fra quello che avviene dentro e quello che avviene fuori il Consiglio Comunale. E questo è un esempio, e per noi è un esempio discriminante.
Senti, ascolta, tu prima della chiusura della prima parte hai fatto un giustissimo riferimento alla questione del mercato immobiliare, la chiamata, prendo gli appunti, la capitale degli sfratti, Pisa. Pisa, lo sappiamo, insomma, è una città turistica, no? Un po' come tante città italiane, no? Conoscete tutti quanti ormai lo slogan che sta andando in giro sulle televisioni, che il nuovo ministro del turismo ha inventato, insomma, abbastanza ridicolo, risibile, oggetto di qualsiasi presa in giro, giustamente. Però Pisa, immagino, come la città in cui vivo, la città in cui lavoro, Roma, Napoli, sono oggetto appunto di una gentrificazione abbastanza importante, di un dominio di piattaforme come Airbnb, Booking, che al contempo, cioè, non agiscono solo sul mercato immobiliare alterandone tutte le dinamiche, ovviamente scalzando la povera gente dai centri urbani, perché poi il risultato immediato è questo, ormai sono delle vetrine, basta vedere Napoli. Qualche minuto fa proprio dei compagni di Potere al Popolo di Napoli mi hanno mandato uno screenshot delle offerte di Booking per il fine settimana, adesso no, perché adesso il Napoli vince lo scudetto domenica, almeno glielo auguriamo, e sembrerebbe, ecco, per questo Booking fa arrivare le camere intorno ai 1000 euro a notte. Ecco, questo, siamo più o meno su una città che ha difficoltà enormi come Napoli, no? Immaginate quello che può succedere dal punto di vista immobiliare. Accanto a questo discorso c'è la precarizzazione ulteriore del lavoro, perché adesso a giorni, il 1° maggio, pare che sia slittato, ma rimaniamo ancora con questa data, ma non è una questione di ore, ma bensì di sostanza, anche il reddito di cittadinanza dovrebbe venir meno, e lo abbiamo capito, lo ribadiamo, questa è una manovra che ha l'obiettivo di precarizzare ulteriormente chi già è vulnerabile, cioè far sì che quelle figure che un paio non sparite dai ristoranti, lavoratori in nero a 30 euro, 8-9 ore di lavoro spaccandosi la schiena, dicevano no, me ne sto a casa, altro che divano. Anche a Pisa si respira un'area di questo tipo, c'è una costante precarizzazione di questo tipo di rapporti di lavoro, al di là, diciamo, dell'ordinario, tra molte virgolette, cioè della tendenza un po' normale, che solo in piccolissima parte era stata bloccata dal decreto dignità, anche soggetto di demolizione, a quanto sembra, nel prossimo decreto lavoro che verrà varato a ore, nelle prossime ore, dal nuovo governo.
Assolutamente sì, queste tendenze che descrivevi sono le tendenze che stanno vivendo la maggior parte delle città, in particolar modo le città turistiche. Aggiungo una piccola premessa: Pisa è anche città universitaria, per cui i due fenomeni si connettono e si mescolano insieme sugli effetti che hanno sul mercato immobiliare, perché da un lato la presenza studentesca fa sì che attraverso i meccanismi della speculazione si cerchi di sfruttare il più possibile il mercato degli studenti. Faccio un esempio: nonostante la crisi economica e sociale, un posto letto a Pisa, dato del settembre 2022, è aumentato del 10% rispetto all'anno precedente. Quindi un posto letto a Pisa oggi costa 350 euro. Noi abbiamo un mercato degli affitti al nero floridissimo e una città in cui il diritto allo studio è negato, perché ci sono oltre 1000 studenti e studentesse che avrebbero diritto a un posto alloggio, ma le case dello studente non ci sono, mentre c'è una casa dello studente vuota da 12 anni, da 530 posti letto, abbandonata, e tutto questo serve a drogare il mercato. a questo fenomeno la presenza studentesca, che è un fenomeno di carattere strutturale su cui nessuna giunta né di centrosinistra né di centrodestra ha mai fatto sostanzialmente nulla per invertire la tendenza, a partire dalla questione dei controlli e degli affitti al nero, si somma quei processi di gentrificazione che tu spiegavi benissimo. Non è un caso che noi abbiamo fatto in questo mese anche di campagna elettorale tre iniziative che hanno portato poi specificatamente a un dibattito proprio sui temi, con alcuni relatori molto importanti, proprio sui temi della gentrificazione. La questione della Airbnb è un tema delicatissimo su cui i comuni non fanno assolutamente nessun controllo. Racconto questo aneddoto per farvi capire qual è la portata del fenomeno nella nostra città. Noi abbiamo presentato un'interpellanza in consiglio comunale per dire: scusate caro comune, ci dici gentilmente quanti sono i posti Airbnb presenti nella nostra città, in maniera tale da avere un riscontro sul pagamento delle imposte dovute? A me è arrivata una risposta del dirigente dicendomi: siamo andati a vedere il sito Airbnb e questo è il numero. Quindi il numero su cui si fida il comune per fare i controlli è quello che Airbnb dà. Allora, noi su questo riteniamo che bisogna andare a una modifica radicale, dobbiamo pensare un altro modello di città, ma dobbiamo pensare un modello diverso rispetto a quelle che sono le grandi trasformazioni urbanistiche. Nella nostra città in questo momento c'è un grandissimo dibattito sul riutilizzo delle caserme. Noi abbiamo una caserma da 18.000 metri quadrati a 150 metri dalla Torre di Pisa. Sapete benissimo che cosa significa in termini di valore e di rendita. Bene, il progetto prevede, il progetto di recupero privato, prevede la realizzazione di un hotel studentesco, cioè non una casa dello studente, ma la realizzazione di un hotel che serve ancora di più a drogare il mercato. E questo sta dentro un'idea di un centro storico a uso e consumo, soprattutto a consumo, di un turismo mordi e fuggi, che prevede espressamente quello che dicevi tu, cioè un lavoro che ha l'elemento della precarietà e dello sfruttamento in maniera chiara. E allora noi dobbiamo dire una cosa assolutamente in controtendenza, che noi siamo contrari a questo modello di sviluppo, a questo modello di turismo. Questo modello di turismo è un turismo che consuma le città, non è il volano dell'economia come qualcuno ci vuol far credere. La cultura è un volano dell'economia per il nostro territorio, la ricerca, l'innovazione, la conoscenza sono volani dell'economia, ma questo turismo produce solo sfruttamento, lavoro nero. Noi abbiamo proposto per esempio un osservatorio sul lavoro nero nella nostra città. Noi abbiamo fatto una proposta che in questi anni è stata sempre bocciata, in particolar modo dopo la pandemia, in cui praticamente il suolo pubblico è diventata la risorsa più importante per tutti gli esercizi commerciali, dicendo: noi siamo contrari a che venga dato gratuitamente o che siano date agevolazioni a tutti quegli esercizi commerciali che non dimostrano non solo di avere i lavoratori in regola, ma che i contratti sono dei contratti a tempo, quindi il più possibile a tempo indeterminato, e che stanno dentro i contratti che non siano pirata. Questo è l'elemento fondamentale, cioè la qualità del lavoro deve essere messa al centro, e il comune ha un ruolo importantissimo come datore del lavoro indiretto, ma anche nel sistema di agevolazioni che vengono date. Allora, su questo non solo bisogna esercitare un aumento dei controlli, ma dobbiamo al contempo modificare l'idea stessa del modello di turismo che c'è nelle nostre città. E su questo il governo, solo il comune può esercitare un governo del territorio preciso e puntuale. È chiaro che invece le politiche che vengono fatte vanno tutte nell'opposta direzione. Mi permetto di aggiungere una cosa, visto che accennavi il tema del lavoro e ci avviciniamo al 1° maggio. Perché negli ultimi giorni è scoppiata una crisi molto pesante nella nostra città. È stato presentato da Vodafone un piano di ristrutturazione aziendale che prevede oltre 1.000 esuberi in Italia. Nella nostra città significa quasi 100 esuberi, il 35% della mano d'opera. Ricordo che Vodafone nel 2019, quando aveva presentato un nuovo piano di ristrutturazione aziendale, lo aveva ritirato avendo in cambio centinaia di migliaia di euro pubblici per formare il personale. Dopo 3 anni ha preso i soldi pubblici e ora va verso gli esuberi. Allora, noi non dobbiamo sostenere la vertenza delle lavoratrici e dei lavoratori Vodafone, dobbiamo sostenere tutte quelle vertenze che ci sono nel nostro territorio. In questi mesi in questo anno e mezzo, siamo stati vicino alla grande vertenza di GKN, che ha una rilevanza nazionale e che per noi è fondamentale. E dobbiamo fare anche un'altra cosa, cercare di unire le lotte e le vertenze. Nella nostra città il tema degli appalti e dei subappalti è uno dei temi fondamentali di come vengono dati i servizi di un comune. Nella mia città è stato fatto un appalto per i servizi educativi, per cui le lavoratrici, a causa di una riduzione delle risorse per questo appalto, sono state costrette a firmare un contratto con una nuova cooperativa prendendo 250 euro in meno al mese. Questo è lo sfruttamento che c'è nelle nostre città. Poi noi parliamo di qualità dei servizi, se non c'è qualità del lavoro non c'è qualità dei servizi. Su questo noi dobbiamo rilanciare una battaglia che anche questa è maggioritaria, sulla reinternalizzazione dei servizi. Un protocollo sugli appalti, perché la stessa situazione che c'è in comune, c'è all'azienda ospedaliera a Pisa, c'è all'università, un grande protocollo degli appalti perché le gare al massimo ribasso non siano accettabili e perché non sia accettabile che si guadagna nel settore delle pulizie 3,50 euro l'ora. E questo lo dobbiamo fare provando a mettere insieme tutte quelle vertenze, perché il tema è che molte lavoratrici e molti lavoratori in questo si sentono soli o anche non rappresentati.
Infatti il discorso della frammentazione di tutti i lavoratori è enorme, enorme. Da questo punto di vista è chiaro che i sindacati confederali non hanno fatto bene il loro lavoro, questo lo sappiamo, ce lo siamo detto 100 volte. Comunque, in ogni caso, tutti, un po' tutti, diciamo non proprio tutti, si vedono distanti dagli altri. Questo spappolamento, questa parcellizzazione della lotta economica, una volta la definivamo giustamente così, purtroppo necessita, e forse per questo noi siamo qui, di un collante, di qualcuno che riprenda in mano tutti i pezzettini di questo puzzle, rimettendoli tutti insieme e mostrando ai diretti interessati, cioè tutti quanti noi poi alla fine, che facciamo parte di una stessa identica immagine, che se messa insieme diventa maggioritaria e può dire la sua, anche dal punto di vista istituzionale, come dicevi tu. Peppe, mi sa che anche questo secondo blocco l'abbiamo esaurito, perché qui le parole di Ciccio mi confondono, però a occhio mi pare che dobbiamo andare nuovamente sulle note che sì, tu hai preparato con tanta pazienza.
Sì, e rientriamo fra due minuti. Andiamo in pausa musicale.
Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto e mi sono sbagliato, accetto il crucifige, così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia, il primo che ha studiato. Mio padre in fondo aveva anche ragione a dir che la pensione è davvero importante. Mia madre non aveva poi sbagliato a dir che un laureato conta più di un cantante. Giovane ingenuo, io ho perso la testa, sia stato libero il mio provincialismo e un cazzo in culo, accuse d'arrivismo, dubbi di qualunquismo, son quello che mi resta. Voi critici, voi personaggi austeri, militanti severi, chiedo scusa a vossia, però non ho mai detto che a canzoni si fa rivoluzioni, si possa far poesia. Io canto quando posso, come posso, quando ho voglia, senza applausi o fischi. Vendere o no non passa fra i miei rischi, non comprate i miei dischi e sputatemi addosso. Secondo voi, ma a me cosa mi frega di assumermi la bega, di star qua su a cantare? Godo molto di più nell'ubriacarmi, oppure a masturbarmi, o al limite a scopare. Se son d'umore nero allora scrivo, frugando dentro alle nostre miserie. Di solito da far cose più serie, costruire su macerie o mantenermi vivo. Io tutto, io niente, io stronzo, io ubriacone, io poeta, io buffone, io anarchico, io fascista, io ricco, io senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, nero, ebreo, comunista. Io frocio, io perché canto so imbarcare, io falso, io vero genio, io cretino, io solo qui alle 4 del mattino, l'angoscia un po' di vino, voglia di bestemmiare. Secondo voi, ma chi me lo fa fare di stare ad ascoltare chiunque ha un tiramento? Ovvio il medico dice sei depresso, nemmeno dentro al cesso possiedo un mio momento. Ed io che ho sempre detto che era un gioco saper usare o no di un qualche metro. Compagni, il gioco si fa peso e tetro, comprate il mio di dietro, io lo vendo per poco. Colleghi cantautori, eletta schiera che si vende alla sera per un po' di milioni. Voi che siete capaci fate bene e aver le tasche piene e non solo i coglioni. Che cosa posso dirvi andate e fate, tanto ci sarà sempre, lo sapete, un musico fallito, un pio, un teorete, un Bertoncelli e un prete a sparare cazzate. Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, forse farei lo stesso. Mi piace far canzoni e bere vino, mi piace far casino, poi sono nato fesso. E quindi tiro avanti e non mi svesto nei panni che son solito portare. Ho tante cose ancora da raccontare per chi vuole ascoltare, e a culo tutto il resto.
Rientriamo nuovamente in studio, rientriamo nuovamente con la mia voce, ma vi prometto che poi dalla prossima puntata starò nuovamente zitto, così almeno...
Invece parleremo di Sicilia, Peppe, così ci sarà un'altra volta, ti prendo sulle radici. No, scherziamo, ma sei sempre, sempre una voce assai gradita ai nostri ascoltatori.
Se, senti Ciccio, con te volevo tornare un attimino sul tema immigrazione, che non abbiamo trattato nel precedente blocco, perché appunto sull'immigrazione e sulla paura degli immigrati la Lega, come sappiamo, e tutta la destra fa sempre le sue campagne elettorali. Ecco, volevo sapere un attimino il tuo punto di vista su questo tema, alla luce anche del fatto che si paventa questa apertura anche del CPR in Toscana.
Sì, le cose io credo che vadano chiamate sempre col loro nome. Quello che è uscito negli ultimi giorni della possibilità di realizzare un CPR in Toscana è una delle due ipotesi di collocazione, è a Coltano, esattamente dove vogliono fare la base, va chiamata col proprio nome. I CPR sono dei lager di Stato che sono fuori da qualsiasi controllo, fuori da qualsiasi prescrizione del diritto che è scritta anche nelle nostre leggi. Però bisogna essere chiari su un punto, perché questa idea di fare un CPR in Toscana non è nuova, ciclicamente si ripropone, e ora abbiamo uno schieramento che sembra molto più ampio contro il CPR, cosa che a noi fa piacere. Ma il problema è che i CPR si mettono in discussione non solo non facendoli aprire, ma anche chiudendo tutti quei lager che nel nostro paese esistono e che sono legittimati da una legislazione infame che i governi di centrodestra e di centrosinistra in tutti questi anni non hanno mai cancellato, perché prima avevano altri nomi. I CIE e i CTP non erano diversi dai CPR. Su questo bisogna essere molto chiari. Allora, per noi la battaglia contro i CPR è una battaglia contro le legislazioni contro gli immigrati. Su questo bisogna essere chiari, che la clandestinità è un reato che non è accettabile per come è stato costruito nel nostro ordinamento. Allora, noi abbiamo partecipato e siamo dentro la campagna No CPR, ma ci siamo da sempre stati. Il tema fondamentale è già chiudere tutti quelli che esistono, non aprirne di nuovi. È vero, la Lega 5 anni fa ha vinto la campagna elettorale sul tema della sicurezza, ma la strada era stata spianata dal centro-sinistra. Il primo sgombero con una ruspa di un campo Rom a Pisa è stato fatto dalla giunta di centro-sinistra, col ministro Salvini che applaudiva il sindaco del centro-sinistra Filippeschi. C'è stata una continuità. Noi siamo gli unici nel nostro programma elettorale, chiediamo la cancellazione del DASPO. Il DASPO non è stato introdotto dal governo della Lega a livello comunale, è stato introdotto al centro-sinistra ed esteso al centro-destra. Noi siamo gli unici che riteniamo che il DASPO non debba essere cancellato dal regolamento della polizia municipale. Noi dobbiamo sconfiggere la paura, ma questo significa delle politiche di accoglienza vera, reale, diffusa. Un'idea diversa di come concepiamo anche il settore, il rapporto col terzo settore. Queste sono alcune delle grandi questioni che noi dobbiamo mettere in campo su un'idea diversa di città, su un'idea diversa di quella che deve essere il nostro paese. E anche questa è una discriminante fondamentale. Poi mi sollecitavi anche su altre grandi questioni che sono le questioni ambientali del nostro territorio, cioè il sistema delle grandi opere dove utilizzano milioni e milioni di euro delle risorse pubbliche. Cioè, noi abbiamo messo al centro un'idea fondamentale, che giustizia sociale e che giustizia climatica vanno insieme. La questione climatica non è una questione degli ambientalisti, è una questione politica che mette in discussione il modello di sviluppo liberista e che mette in discussione un modello di sviluppo che colpisce ancora di più chi è povero. Il fenomeno delle migrazioni e il tema della giustizia climatica sono strettamente connesse. Questa è l'idea di complessità che noi ricostruiamo nel nostro programma, per cui non si può provarlo a spacchettare, e non è un caso, ribadisco, che per noi giustizia sociale e giustizia climatica vanno di pari passo e non sono scindibili, perché se si mette in discussione un CPR si deve mettere in discussione il modello di sviluppo che sfrutta gli altri paesi del sud del mondo. Questo deve essere il ragionamento politico che noi mettiamo in campo e che dobbiamo spiegare alle persone, che è complesso ma che riguarda poi la quotidianità della nostra vita.
Sì, poi tra l'altro, Ciccio, tu hai parlato di piani politici, ma questi sono piani economici, sono economista e quindi mi sento immediatamente chiamato in ballo, perché è evidente che qui, insomma, prima o poi ce ne accorgeremo tutti, che potremmo anche aver messo in piedi un processo, noi ovviamente non in maniera volontaria, che però diventa irreversibile. Cioè, parliamo di risorse che vanno esaurendosi, di sovrappopolazione relativa di un pianeta, quindi insomma sono questioni di un'enormità, di una dimensione che veramente è difficile non collocarli al centro del proprio discorso politico. Io un'altra domanda la volevo fare. Tu parlavi prima di sconfiggere la paura e la collocavi su piani sicuramente più importanti rispetto a quelli che ti sto per proporre in questo momento. Perché quando ci si avvicina alle elezioni emerge una paura da parte degli elettori potenziali, cioè quella di disperdere il voto, il famoso voto utile, no? Che compare alle nostre spalle come un Moloch sempre. No, io, tu sei bravo, dici delle cose serie, anche condivisibili, però se voto te poi finisce che vince quello più cattivo. E allora preferisco contrapporre, no? Secondo me la gran parte o una parte significativa dei voti che prende anche il PD è di fatto guidata da questo istinto che poi si rivela essere suicida a conti fatti, e che è un discorso decennale che purtroppo ha abbracciato molti dei nostri potenziali elettori, così come anche altri, e lo sappiamo perché i numeri ormai parlano in maniera inequivocabile da questo punto di vista, dicono sono tanto tutti uguali. Votare per l'uno o per l'altro non cambia niente, di fatto l'esperienza 5 Stelle ci ha dimostrato per l'ennesima volta come votare questo, quello o quell'altro non cambia niente, siamo gli ultimi e sempre gli ultimi rimarremo, anche alla luce del fatto che esiste una soglia di sbarramento, loro non ce la faranno mai, eccetera, eccetera. Perché sono tutti ragionamenti che hanno una loro logica, però io insomma penso che Ciccio abbia in canna un colpo pronto per cercare di andare un po' a smentire tutte queste ipotesi. E voglio che però lo dica chiaramente: perché un pisano deve votare per voi e non abbandonarsi a voti utili o a essere o andare al mare, ecco, mettiamo così, invece di venire a votare, visto che il 15 maggio è una giornata in cui presumibilmente ci sarà il sole?
No, più che un ragionamento è una retorica del voto utile, che io credo che sia una retorica che inquina la democrazia, perché qualsiasi voto è utile. Il problema è che la democrazia del nostro paese è stata inquinata in tutti questi 30 anni da delle riforme in senso maggioritario che hanno annichilito la nostra democrazia, che hanno ridotto gli spazi di democrazia. Io sono convinto di questa nostra esperienza, che mi piace definirla un'eresia amministrativa, ma questo significa, se riusciamo ad amministrare, che dobbiamo cambiare radicalmente i rapporti dentro anche l'amministrazione, fra la giunta e l'assemblea comunale. Noi dobbiamo ridare poteri all'assemblea elettiva. Oggi i consigli comunali non discutono e non decidono praticamente nulla. Ratificano delle decisioni della giunta. Le vere decisioni sono nella giunta. Noi dobbiamo ribaltare il modello di democrazia. Perché a noi piacciono le esperienze municipaliste che stanno in Rojava, che stanno in Kurdistan? Perché ci piace l'esperienza di Mimmo Lucano a Riace? Perché mettono in discussione quelli che sono i fondamenti stessi della relazione tra uomini e donne. Perché discutono un modello di democrazia partecipata come esercizio quotidiano, perché concepisco il conflitto come elemento fondativo della nostra democrazia, anche quella istituzionale. Questo è il ribaltamento che noi dobbiamo proporre. E allora, quando mi vengo a ragionare sul voto utile, noi partiamo dalla credibilità delle cose che abbiamo fatto. Non siamo tutti quanti uguali. Noi siamo quelli, ribadisco, che abbiamo scoperto la base di Coltano mentre gli altri la tenevano nascosta. È una battaglia maggioritaria dire che oggi 190 milioni di euro devono essere utilizzati in una città dove l'anno scorso si cercavano container per trovare le aule per le scuole dei nostri licei. Questa è la realtà che è avvenuta. Noi siamo quelli che abbiamo scoperto, ribadisco, le peggiori operazioni urbanistiche che hanno cementificato il nostro territorio. Io sono d'accordo con te che dobbiamo mettere in discussione il modello di sviluppo, ma non c'è più tempo. La nostra, quando noi diciamo che sul tema ambientale occorrono dei cambiamenti radicali e urgenti, è l'unica posizione di buon senso, perché questo modello di sviluppo distruggerà non solo le nostre città, ma il nostro pianeta. Io credo che questo, soprattutto alle giovani generazioni, arrivi come messaggio e arrivi sempre più forte. Qual è la criticità nella nostra città? E chi va a votare? Noi abbiamo decine di migliaia di studenti che non possono esercitare il loro diritto di voto perché non sono residenti. Abbiamo centinaia di uomini e donne migranti che sono invisibili perché non gli viene data la residenza. Cioè quel documento che noi teniamo in tasca, la carta d'identità che la perdiamo, la disperdiamo, la strappiamo, andiamo con così tanta facilità a rifarlo. Per qualcuno è una vittoria riuscirlo ad avere nel proprio portafoglio. Allora noi dobbiamo ribaltare l'idea di una cittadinanza, che deve essere cittadinanza piena di tutti coloro che vivono e lavorano, che studiano nella nostra città, così come in tante altre città. Ecco, io credo che noi in questi 10 anni e anche con questa campagna elettorale abbiamo dimostrato che siamo diversi, così come lo slogan della nostra campagna elettorale, che è verso un domani diverso, e l'abbiamo dimostrato col fatto che ogni singolo candidato, sia di Unione Popolare, sia di una città in comune, per me sono 64 candidati, 32 uomini e 32 donne, sono costantemente e quotidianamente nelle strade, nelle piazze, nei luoghi di lavoro, non è dei personaggi inventati per un'etichetta per raccogliere preferenze. È una logica completamente diversa. È chiaro che ci vuole tempo, non è scontato che questo ci possa, il consenso che noi abbiamo sulle battaglie che facciamo si traduca direttamente in voti. Però io credo che la battaglia sia di lungo periodo, il passaggio elettorale è un passaggio importante, non è la battaglia definitiva e tra l'altro non è il terreno unico e fondamentale dello scontro che noi abbiamo contro i poteri in una città. È un terreno di gioco, non è il nostro terreno abituale, ma io credo che con queste forme innovative anche dal punto di vista comunicativa possiamo ribaltare questo tavolo di gioco che per molti sembra scontato.
Peppe, vuoi aggiungere qualcosa? Hai una domanda pronta per il tuo concittadino acquisito, perché mi sembra che dagli accenti entrambi siete acquisiti, no? Ce lo dicevamo prima in trasmissione.
Noi siamo doppiamente concittadini, sia di nascita che di adozione. No, Chicco, io penso che abbiamo trattato in maniera esaustiva davvero tutti i temi con Ciccio. Ecco, ci vorrebbero forse altre 3-4 puntate, perché discutere con Ciccio è molto piacevole, e poi anche appunto perché si toccano temi davvero importanti che spesso si ha paura quasi di accennare, appunto per paura di eventuali ritorsioni. Io direi che per quanto mi riguarda sono abbastanza soddisfatto della puntata di quest'oggi.
Invece io no, Peppe, io purtroppo, come sai, sono un pallottoliere, quindi avrei tantissime questioni. Sempre di natura politica, una più che altro per chi ci ascolta da Pisa, che magari ne vuole sapere di più. Tu hai detto giustamente che voi siete un insieme di compagni e di compagne che vivono la città e quindi è facile trovarvi in giro nelle varie iniziative. Hai qualche iniziativa importante da segnalare? Vuoi strumentalizzarci per dare questa importante, o magari un importante incontro che vuoi segnalare prima della chiusura della campagna elettorale per chi ci ascolta?
Sì, ti ringrazio per la domanda. Noi abbiamo avuto ieri Mimmo Lucano, mi piace ricordare questa iniziativa perché noi proprio un anno fa ospitammo Mimmo Lucano sempre qui a Pisa per lanciare il nostro programma elettorale e la nostra iniziativa. Quando dico di città e territori che cooperano tra di loro, tra noi, la nostra esperienza è quella di Riace, c'è stato un grandissimo sostegno e a lui va tutto il nostro appoggio. Il 5 di maggio faremo un'iniziativa promossa proprio dall'Unione Popolare con Maurizio Acerbo, Iana M e Giorgio Cremaschi, promossa da Unione Popolare, mentre il 7 faremo un grande pranzo di autofinanziamento promosso da una città in comune, perché ricordo che tutta la nostra campagna elettorale è fatta attraverso l'autofinanziamento, non abbiamo nessuno sponsor e questo è un elemento di libertà e di indipendenza importantissimo. E ora stiamo lavorando a una grande festa conclusiva per il 12, perché per noi da questo punto di vista anche l'elemento della socialità e ricostruire dei legami e delle relazioni è un elemento fondamentale.
Beh, Ciccio, diciamo, hai fatto un'esperienza un po' come Radiograd. Anche noi siamo liberi da sponsor, perché appunto vogliamo dire ciò che vogliamo, ciò che ci passa per la mente, senza che nessuno ci deve imporre ciò che dobbiamo dire. Chicco, io la chiuderei qui, Chicco.
Chiudiamola qui anche se le tante domande che avrei voluto fare.
Ma per una questione di tempo,
Ma certamente, non c'è un breve dubbio. Io ringrazierei tanto perché è stato molto capace, noi lo sottolineiamo sempre, non è così consueto trovare degli interlocutori che in poco tempo, soprattutto con ritmi radiofonici, riescono a raccontare tutto quello che è un insieme di impressioni, di percorsi politici, di proposte politiche, di critiche a temi che avrebbero necessità di spazi enormi per poter essere estrinsecati nella loro complessità e nella loro totalità. E devo dire che Ciccio è stato veramente bravo a raccontarci tutto in poco tempo, per cui i doppi ringraziamenti vanno a lui per la sua disponibilità, a Peppe ovviamente, che oggi col suo vocione è riuscito anche ad intervenire direttamente senza farci sentire esclusivamente il ticchettio dei suoi tasti e delle sue dita che ci battono sopra. Peppe, vogliamo salutare Ciccio e ci diamo appuntamento la settimana prossima?
Decisamente, magari ci diamo anche appuntamento con Ciccio nella prossima trasmissione, perché ripeto, è sempre piacevole averlo qui con noi.
Ah beh, certo, lo possiamo già invitare per parlare di quello che è successo, insomma, nel post. Ci sarà il ballottaggio, Ciccio? Questo non lo so, se la legge prevede il ballottaggio su Pisa, perché poi tutte...
Sì, il ballottaggio ci sarà e magari c'è un appuntamento al ballottaggio, eh?
Magari sì, che sicuramente ti vedrà partecipare.
Trasmissione, lo dico, perché certo. A quel punto diventa un vero laboratorio.
Ah certo, ma ce la faremo, io sono molto fiducioso.
Si va al ballottaggio?
Come dici, scusami?
Lo spazio con voi, se andiamo al ballottaggio lo possiamo prenotare?
Lo raddoppiamo.
Grazie per l'invito e grazie per i tanti stimoli che ci avete dato anche in questa occasione di riflessione su quelle che sono i percorsi che abbiamo costruito. Grazie ancora.
Grazie a chi ci ha ascoltato e a risentirci sabato prossimo. Buon fine settimana e buona festa dei lavoratori.
Nada sulle le caffè e mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzamme e famo sanno tutto quanto, e invece ci aiuta, ci buffa nei caffè. Nada sulle